Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per questa nuova puntata, la numero 178 del nostro podcast, che abbiamo voluto chiamare Gli Appuntamenti Mancati. E adesso, appunto, come sempre, andremo a spiegare il perché di questa nostra scelta. Io sono Gualtiero La Sala e, come sempre, non sono da solo, ma sono in compagnia del solito grande Federico Boggio. Ciao, Fede.
Ciao Gualti, stiamo ancora sistemando tutto, ben ritrovato. Ciao Verduino, subito, babam, scusate subito. Ragazzi per il ritardo.
Colpa tranquillo, mia. Non ti preoccupare, io come avevo promesso al nostro caro Roberto Ugliono, faccio questa puntata con una maglia molto speciale, che è la maglia che mi ha regalato per il Babbo Natale segreto del Santos, per chi non la riconoscesse, con un nome croccante, molto molto croccante.
No!
Il grande Thomas Rincon, molto, molto croccante.
Questo è inaccettabile, sì, sì, sì. Questa è una provocazione bella e buona da Roberto Ugliono, che grande non provocazione salutiamo, da no. Prendiamo posizione.
No, è vero, è vero. Molto bella però la maglia, devo dire, veramente molto molto carina. E nulla, era una piccola chiosa prima di cominciare a buttarci di brutto sul Torino, sul Toro, che ha giocato sabato alle 15, affrontando il Genoa, pareggiando 0-0 a Marassi, in una partita abbastanza complessa dal punto di vista tattico per il Toro, che ha creato decisamente poco. Dall'altra parte ci sono state anche lì poche occasioni concrete, forse un paio più reali, però di fatto è regnata l'equilibrio sostanzialmente, e il Toro porta via un punto in un campo che, come abbiamo visto nel corso di questa stagione, molte squadre anche big come Juve, Roma e, se non sbaglio, pure l'Inter, sì, sì. Hanno fatto grande difficoltà. Quindi da Fede, te volevo chiederti proprio un bilancio, che cosa ne pensassi.
Ma secondo me è più che un risultato, una prestazione che può fare discutere, nel senso, può essere una prestazione divisiva da parte dei tifosi, nel senso che uno 0-0 a Marassi col Genoa effettivamente non è da buttare. A prescindere, è una partita che possiamo considerare tra le innumerevoli occasioni sprecate. Nel senso che arrivavi da un 3-0 al Napoli, sappiamo tutti le condizioni del Napoli, però comunque non stiamo parlando del Santiago Bernabéu, ecco, si poteva anche provare a vincere, sperare di vincere. Detto ciò, bisogna anche contestualizzare, e il Genoa sta costruendo la sua stagione praticamente sulle muraniche. È un campo difficile contro una squadra che è in forma, contro una squadra che in casa non fa passare quasi nessuno. Se non sbaglio, in stagione ha vinto solamente il Milan a Genova,
moderato, sì,
tra l'altro ha vinto con un gol all'ultimo con fallo di mano di Pulisic, super contestato. Quindi è sicuramente un campo difficile, una squadra che da affrontare in trasferta non è semplice. E infatti, a livello tattico, il Genoa onestamente ha messo molto in difficoltà il Torino. Quello su cui si può discutere è la prestazione, nel senso che io, detto tutto ciò, sabato non ero felice. Cioè non ho detto, ci siamo presi un punto, non male. Io l'ho vista e l'ho vissuta come una partita ampiamente non giocata dal Torino, che io ritengo che il Torino abbia preparato volontariamente per portare a casa lo 0-0, o quantomeno per difendere lo 0-0, poi se ti va bene il calcio piazzato, se ti va bene l'episodio, fai la sfangata e vinci 1-0, ma sicuramente è stata preparata per difendere. Per quello dico, tanti meriti al Genoa, ma secondo me anche l'impostazione della partita del Toro è stata deludente, a mio modo di vedere, e lo certificano di 0-0 tiri in porta.
Sì. Zero tiri in porta, zero pericolosità. Da dire effettivamente che il Genoa arrivava da 4 risultati utili consecutivi, di cui due pareggi, uno con la Juventus 1-1, uno con l'Inter 1-1, la vittoria contro il Sassuolo e un altro pareggio 1-1 contro il Bologna, quindi sicuramente una squadra in salute, sì, una sì, squadra in forma. Il Toro però effettivamente ha avuto questa grande pecca di non essere riuscito ad inquadrare veramente mai la porta. Occasioni ce ne sono state, perché sia nel primo tempo con Buongiorno, poi soprattutto con Zapata sul finale di tempo, due occasioni che se avessero inquadrato la porta entrambi, ovviamente si sta parlando del nulla, però si è andati abbastanza vicini anche a creare qualcosa di pericoloso. Stessa cosa nel secondo tempo, mi ricordo il tuffo in volo di Sanabria di testa, che va sì, tanto così dal palo. Sì, cioè, nel senso,
diciamo che se fosse finita 1-0 per il Genoa non avrebbero rubato niente. Se fosse finita 1-0 per il Toro saresti stato fortunato oggettivamente, sì, cioè tu non hai creato per segnare o per sbloccare la partita. Il Genoa comunque ha tenuto possesso palla, ti ha messo sotto, è vero che non ha fatto grandi conclusioni neanche il Genoa, però ha tenuto il pallino del gioco ampiamente.
Sì, 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 hanno tenuto il pallino del gioco, nonostante, vabbè, tra le statistiche il Toro avesse un miglior possesso palla, però conta relativamente quell'aspetto. C'è da dire che il Granata, è vero, l'hanno proprio impostata a livello difensivo, evidentemente temevano, non so, temevano l'avversario, comunque la pericolosità del Genoa, che effettivamente i giocatori anche per far male li ha, ad esempio i vari Malinowski, Reteghi, o anche Messias, che era molto atteso per questa partita, lui che era stato nel radar del mercato del Torino 3 anni fa, adesso non ricordo più precisamente.
Sia tre che due, sì, mi sembra. Sì, sia prima di andare al Milan che poi... Sì, sì. Ma infatti proprio il Genoa ha schierato anche proprio a livello di scelte tattiche. Gilardino ha schierato una formazione molto offensiva, perché era un 3-5-2... con Reteghi e Gudmundsson davanti, che già sono un attacco comunque da controllare. Ma poi aveva come mezzali da una parte Messias e dall'altra Malinowski, che sono due esterni d'attacco praticamente. Quindi sì. Era un Genoa comunque molto sbilanciato, e questo sicuramente con gli inserimenti di Messias e Malinowski tra le linee avrebbero potuto certamente fare male al Toro. Quello su cui secondo me si può recriminare con Juric, con, insomma, in casa nostra, diciamo, è proprio il fatto che avendo la palla loro, avendo il possesso del gioco loro, avendo questa formazione così sbilanciata, cioè, se fai un contropiede potresti trovare terreno fertile. Noi non abbiamo neanche l'idea di fare non abbiamo avuto neanche l'idea di fare un contropiede.
No, la chiave tattica del Toro è stata sì tanta difesa e soprattutto cercare di sfruttare il più possibile i calci da fermo. Infatti le occasioni più grandi sono arrivate da lì, cioè, proprio, ripeto, quelle del primo tempo, entrambe da calcio piazzato. E evidentemente, appunto, nella testa di Juric c'era proprio la volontà di vincerla sfangandola, esattamente come l'avevi vinta nel girone di andata, che lì ti aveva salvato al 94esimo un gol inventato da Radonjić, che appunto aveva tirato fuori il gioiello. Non era secondo me è stata praticamente la fotocopia della partita dell'andata, soltanto senza squillo da parte del Toro, o dall'altra parte senza squillo da parte del Genoa. Quindi ti dico, per me, se devo tirare le fila di questa cosa, di questo argomento, di questo discorso, dico, è un buon punto guadagnato, non sto lì a piangermi addosso, perché effettivamente so che il Toro ha un po' questa dimensione, è altalenante da 3 anni, io avevo addirittura predetto una sconfitta, perché se ti ricordi io andavo molto negativo, pensando proprio a una sconfitta, perché il 3-0 contro il Napoli, sì, certo, grande risultato, grande partita, in tutto e per tutto ha dominato i campioni d'Italia, va benissimo, però è chiaro che non potesse essere la cartina tornasole del reale valore del Toro, Perché in quel momento il Napoli era allo sbando e invece ti trovi di fronte a una squadra estremamente in salute, perché, ripeto, cioè il Genoa non a caso è a 22 punti, adesso sì, 22 punti in classifica, dodicesima, non è sicurissima della posizione in campionato, perché vabbè, il Verona diciottesimo ne ha 17, quindi hanno 5 punti di vantaggio sulla zona di
retrocessione. Sì, molto corta, molto però sì, però è una squadra capace di mettere in difficoltà, è una squadra che ha sicuramente dei valori poi in casa loro, ma infatti non è un risultato che butto via, è sicuramente un risultato utile e che può fare morale. Non trovo accettabile il fatto che tu non costruisca niente, cioè tu non proponga niente nell'arco dei 90 minuti, ma non in questa specifica partita, proprio in generale, cioè da tifoso, se io mi immagino fossi stato uno dei 2000 che hanno riempito il settore ospiti di Marassi, sì, al di là del livello economico, che vabbè, cioè impiego una giornata per seguire una squadra in trasferta per vedere zero tiri, cioè non ho visto zero tiri, io non dico vincere, segnare, ma zero tiri è veramente...
Sì, è stato deludente da quel punto di vista, sì, è vero, e io adesso ti ripropongo quelle che erano state appunto le parole di Juric dopo la partita contro il Napoli, che aveva detto: la partita contro il Genoa ci farà capire molto anche per il mercato, perché adesso ricordiamo quelli che poi saranno anche gli impegni futuri del Toro. Il Toro giocherà tra 2 settimane, il 26, sì, cioè in realtà tra... esattamente tra 10 giorni, perché sono meno di 2 settimane, contro il Cagliari, a Cagliari, quindi seconda trasferta consecutiva per il Toro. Si fermerà di fatto, si è fermato già, saranno quasi 2 settimane di stop, in cui si possono fare delle considerazioni a livello di mercato. Sì. Adesso non è che io voglia mettere, sai, fare delle domande complesse o fare della dietrologia, però magari Juric ha anche un po' approfittato di questa partita per far emergere le lacune di questo Toro, perché al Toro manca qualcosa sicuramente a livello di rinforzi, ecco, per riuscire a puntare a posizioni più alte, perché adesso comunque ti trovi in decima posizione in campionato, sei sempre nella tua stessa solita dimensione, per carità, a 4 punti dal settimo posto, a 5 punti dal sesto e addirittura dal quinto, cioè sembra praticamente una follia, e
siamo lì.
Dal quarto posto, cioè a sei punti dal quarto posto, cioè ovviamente
per quello dico che sono occasioni sprecate, perché è vero che è un buon punto, però santo cielo, crediamoci anche un po' di più. Detto ciò non lo so se Juric ha voluto evidenziare i limiti, nel senso che Juric ha schierato la migliore formazione possibile in questo momento, cioè quella che una settimana prima aveva battuto e straconvinto contro il Napoli, quindi ha dato fiducia al gruppo e tutto sommato non è che abbia fatto male, ecco.
No, però quello...
sicuramente quello dal mercato devono arrivare degli aiuti, devono arrivare degli innesti nei soliti reparti che conosciamo, ecco.
Sì, i soliti reparti che abbiamo già analizzato, se vogliamo anche comunicare qualche voce di mercato che c'è stata, il solito Doig che deve venire al Toro da, boh, non so, praticamente sei mesi, quello che è. A quanto pare questo matrimonio non sa da fare né domani né mai, a Juric proprio non deve piacere, evidentemente, o i giornali e chi per loro si sono inventati questa trattativa. Però ne dubito, perché appunto...
Però è saltato, il trasferimento a Marsiglia è saltato, sembrava tutto fatto, e invece no. Però sì, servirebbe prendere qualcuno. Noi abbiamo sempre la capacità di complicare e allungare le trattative. Cioè la Fiorentina ha detto: mi serve un 18° laterale destro, in 2 ore ha chiuso col Verona per Faraoni. Ha già giocato la prima con la maglia della Fiorentina. Noi avessimo dovuto prendere Faraoni, cioè potevamo iniziare la trattativa adesso e concludere nel 2025, però
forse sarebbe stata una grandissima e bellissima telenovela infinita che non si sarebbe mai conclusa, però diciamo che da quel punto di vista Faraoni poteva essere sì un innesto temporaneo, perché è forte, sì, Faraoni, no, è
per fare un, per fare un nome, a noi tra l'altro servirebbe, certo, sull'altra corsia, però esatto. Le ultime voci parlano di nuovo di interessamento per Strefezza e interessamento, sì, per, non mi ricordo, sì, però principalmente Strefezza, che non ho bene capito perché da almeno 6 mesi è finito a fare la riserva a Lecce, però sarebbe un buon innesto.
Accidenti, sarebbe un grande innesto al Toro, che ha proprio fatto sempre male Strefezza.
Esatto, e poi fondamentalmente sì, quello di cui abbiamo bisogno è un rinforzo sulla batteria degli esterni, ovviamente prima di poter prendere qualcuno sarà necessario cedere uno di quelli attualmente in rosa, è l'indiziato principale, se non l'unico, è Soppi, per cui si pare che si stia cercando una sistemazione. L'altro reparto che potrebbe essere rinforzato è l'attacco, come continuiamo a dire, dipende anche da quale sarà il futuro di Pellegri, che sabato ha riabbracciato il suo Genova, ha riabbracciato la sua Genova e il suo Genoa, e ha preso gli applausi da tutto lo stadio.
Non lo so, effettivamente Pellegri è uno di quei nomi abbastanza cedibili, nel senso che ovviamente è entrato nella partita contro il Genoa, ma senza molte pretese dal mio punto di vista, e penso dal punto di vista di molti, per quanto abbia avuto una piccolissima chance, ma io lo vedo proprio fuori dal progetto, per quanto poi magari appunto piaccia a Juric, non lo vedo veramente centrale in questo progetto. E a proposito dell'attacco, proprio oggi, sempre sui canali di Toro News, è uscita questa notizia che per l'attacco si pensa a Saldagna, che è un giocatore del Partizan Belgrado, e che sarebbe il sostituto di Pellegrini. Io già dal taglio, che mi sembra molto zarro, per me prendiamo un giocatore un po'
ottimo. Ma perché tu lo conosci?
Una copia, a me sembra
sarebbe,
una copia di Pellegrini.
Sarebbe il sostituto di Pellegrini o sarebbe una seconda punta vice Sanabria?
In teoria dovrebbe arrivare proprio al posto, infatti come c'è scritto anche qua, lo potete vedere.
Tu che segui il campionato serbo, raccontaci.
Sì, guarda un sacco. No, in caso di partenza titolo definitivo di Pellegri sarebbe necessario un altro centravanti e si guarda Saldagna, ma il fatto appunto è che avendo un attacco a due, se fai partire Pellegri, che ripeto, io lo vedo sempre più fuori dal progetto tecnico, hai bisogno per forza di un altro, perché altrimenti appunto Sanabria o Zapata hanno il raffreddore ad aprile e tu ti ritrovi a dover ricambiare modulo e sei punto a capo, come con gli stessi problemi che hai avuto fino a qualche mese fa, e li hai appena risolti. Andare
chissà se è libero l'Arrondo, potremmo fare un semestrale
all'Arrondo e ricreare magari quella coppia leggendaria formata dall'Arrondo e Barreto, clamorosamente. Sì. Loro che hanno sfiancato il Bromma Poicarna in Europa League, ai preliminari, ma sempre Europa League era, comunque.
Tutto vero. Assolutamente. No, invece volevo porti un altro quesito.
Vai.
Di cui si parla in realtà anche oggi su Toro News. Uh-huh. Nel senso, a me sembra sempre di più, e non è che ho avuto un'illuminazione, mi sembra abbastanza palese, che la squadra negli ultimi mesi giri in base a come gira Vlasic.
Sì.
A Genova Vlasic ha fatto una partita brutta, nel senso che è stato magari non era in giornata, magari è stato ben limitato, ha avuto più compiti di copertura, quindi ha svariato di meno, ha inventato di meno, e però ne ha risentito tutta la squadra. Non so quale delle due cose sia una conseguenza dell'altra. Però nelle partite che il Toro ha giocato bene, e solitamente ha anche portato a casa i 3 punti, Vlasic ha sempre brillato.
Sì.
Nelle partite in cui hai fornito una prestazione di squadra deludente, Vlasic è stato nella top 3 dei più deludenti, sicuramente. A me sembra che tanto sia legato alla posizione, proprio al ruolo di Vlasic, al di là del ruolo in campo, proprio non so come spiegarvi, nel modulo, nel gioco, nel raccordo tra il gioco. E quindi, intanto tu sei della stessa opinione o meno. E poi, potrebbe servire dal mercato un vice Vlasic?
Ecco qua, esattamente, io volevo arrivare proprio a questo punto, perché sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi su Vlasic, che quando ha girato lui nel corso di questa stagione si è visto un Toro diverso, si è visto un Toro più frizzante, più propositivo, ma semplicemente io vado a pensare perché i suoi tagli, i suoi movimenti andavano a mettere anche un po' in difficoltà quelle che erano le maglie avversarie. Il Napoli ci è caduto nella trappola in pieno, ci è caduta anche l'Atalanta, è stato lui proprio l'oggetto del mistero per la retroguardia di queste squadre che sono clamorosamente crollate davanti al grande Torino. Devo dire la verità, un'alternativa a Vlasic servirebbe anche proprio per partite come questa, perché vedi che Vlasic non riesce a girarla, comunque non riesce a farsi strada in mezzo alle maglie avversarie, avrebbe senso mettergli dentro, sostituirlo e mettere dentro un sostituto di livello. Tra quelli che sono venuti fuori, ma che mi sembrano più improbabili, però è un profilo, è quello di Barak, che ha già giocato con Juric, è venuto con Toro News, è stato riportato, il costo è alto perché la Fiorentina chiede almeno 10 milioni, quindi come tipo di acquisto dovrebbe essere un altro acquisto molto importante a gennaio, quindi dopo Ricci di 2 anni fa, dopo l'anno scorso Ricci, dovrebbe arrivare un altro acquisto importante. Io la vedo grigia.
Sembra difficile. No, allora, nel senso, non mi sembra difficile che il Toro punti e che il Toro possa prendere Barak, perché ha già lavorato con Juric e sarebbe un profilo ideale proprio a completamento del discorso che abbiamo appena fatto. Credo che la valutazione economica sia eccessiva per una serie di ragioni. Prima di tutte perché è un giocatore che quest'anno, e non solo quest'anno, sta raramente vedendo il campo. Cioè sì, è finito quasi tra le ultime riserve e non penso che andiamo a pagare 10 milioni un giocatore che adesso non è che sia fuori rosa, rientra nelle turnazioni, no, l'italiano lo usa, penso faccia anche delle buone prestazioni, però non è un caposaldo della Fiorentina, ecco, quindi non penso che spenderemo 10 milioni per questo tipo di profilo. In secondo luogo, Barak ha già 30 anni,
giusto?
Quindi
vero,
10 milioni per un trentenne non è come spenderli per un Ilic o per un Ricci, che sono poi giocatori futuribili in tanti sensi. E poi perché comunque stiamo parlando di un giocatore che magari uno del livello di Barak non arriverebbe a fare costantemente la riserva di Vlasic, però si alternerebbe, cioè tu non stai prendendo un titolare, stai prendendo un giocatore che nella più rosea delle ipotesi si alterna con un giocatore su cui hai già deciso di puntare, su cui hai fatto un investimento importante, quindi non credo che sia nei piani di spendere così tanto, ecco. Poi se arrivasse Barak io sarei molto felice, però a questo prezzo non penso.
Elia ci propone un argomento, ci dice che Juric non è in grado di cambiare le partite in corso e non ha un gioco d'attacco spumeggiante ed è riuscito a depotenziare Zapata. A quanto pare Elia è il druido, wow!
Sì, sì.
Spettacolare. Non lo sapevo. Purtroppo oggi è questa rivelazione incredibile.
Lo sapevo, un punto per me.
Effettivamente, bravo, un punto per te, sei stato molto bravo. Sì, ma che allora che Juric non avesse un gioco spumeggiante in attacco, credo che lo sapessimo, nel senso anche nel corso delle passate stagioni non ha tirato fuori chissà che cosa dal punto di vista offensivo, ma soprattutto a livello difensivo.
Sì, allora segnavano come delle bestie a Verona.
Lo so, però da quando... cosa ti devo dire? Cioè, non so davvero che cosa sia cambiato nella testa di Juric, che comunque ha ottenuto il decimo clean sheet consecutivo, 18 reti subite e la terza miglior difesa al pari di quella del Bologna, che è il magico Bologna che sta facendo la stagione del signore. Ripeto, manca qualcosa là davanti, ma è un qualcosa che anche lo stesso Juric sta riconoscendo, sta riscontrando, e non so se sia legato più che altro alla tattica o ai giocatori, perché in teoria
secondo me è alla tattica, all'impostazione del partito, al modo di giocare, anche quando hai vinto raramente, forse contro il Napoli o contro l'Atalanta, però quest'anno raramente tu hai proposto tanto, cioè hai avuto tante occasioni che non hai concretizzato. A me sembra che in questo senso il Torino di Juric sia calato di anno in anno, nel senso che forse il primo anno è quello in cui sicuramente con del rammarico, sicuramente con un gruppo da formare, con dei punti persi, dei passi falsi, però mediamente è l'anno in cui hai creato di più. Avevi una squadra che creava un buon numero di situazioni da gol ogni partita, finalizzate o meno. L'anno scorso questa cosa è diminuita, ci sono state delle partite scialbe, delle partite in cui hai fatto fatica proprio a esprimere un gioco, a creare delle occasioni da gol, e quest'anno ancora di più. Secondo me è proprio il modo di giocare, anche perché voglio dire, hai Zapata e Sanabria, cioè se gli dai qualche pallone qualcosa sono capaci di fare, non credo che sia un problema di uomini, ecco.
No, molto probabilmente se ci fosse qua Juric, a parte insultarci perché noi non siamo allenatori e lui sì, ci direbbe che effettivamente manca magari quell'apporto sulle fasce che aveva in altre squadre, ha avuto meno spinta da quel punto di vista, meno coinvolgimento, per quanto Bellanova stia facendo comunque una buona stagione. Stessa cosa possiamo dire anche di Lazaro, che non sta facendo malissimo. Però, cioè, appunto, dalla tua faccia sono d'accordo con te, non stanno facendo, sai, grandi stagioni da dire wow.
Bellanova secondo me è in costante crescita. Adesso a Genova non ha fatto un granché, ma l'hanno anche lanciato due volte. Però Bellanova, io sono un grande fan di Bellanova, sono contentissimo da quando è arrivato. Però ha avuto oggettivamente una crescita importante nell'arco della stagione, può ancora crescere. Però onestamente è l'unico degli esterni che punta l'uomo, che magari lo salta, che fa delle progressioni interessanti, che mette dei cross interessanti. Adesso nell'ultimo mese anche Lazaro si è un po' ripreso, però bisogna aumentare il livello. Cioè, serve a sinistra uno che faccia quello che fa Bellanova a destra.
Sì, serve un innesto di questo tipo, serve un titolare, e purtroppo spiace doverlo dire, ma dopo questi primi 4 mesi e mezzo di stagione hai capito sostanzialmente che Soppi resta un oggetto del mistero che non ti serve particolarmente. Vojvoda è un po' uscito di nuovo dalle rotazioni, lo vediamo un po' meno spesso. Hai bisogno di un titolare forte a sinistra, quindi Lazaro lo potresti impiegare di nuovo a destra, o spostare più che altro Vojvoda di nuovo a destra dopo che l'hai lasciato per anni a sinistra. In qualche modo bisogna riuscire a riequilibrare questa situazione. Non so se sia la chiave di volta per riuscire a svoltare la stagione, però se bisogna cominciare da qualche parte, secondo me è proprio da lì.
Sì. L'altro tema interessante che ci propone Elia è su Ricci, e io concordo, nel senso che Ricci adesso si sta riprendendo, ormai si sta riprendendo, l'infortunio l'ha avuto un mese e mezzo fa, però come ha detto anche Juric, quando si infortuna lui ha una ripresa un po' lenta, ma si vede partita dopo partita che sta rientrando sempre meglio, e Eppure vedo, leggo, sento sempre più critiche nei confronti di Ricci. Non sono d'accordo, io penso che Ricci sia molto importante nello scacchiere del Torino. Non so che cosa si aspetti la gente da lui. Mi sembra un po' che si stia succedendo, che sta ripercorrendo un pochino la parabola che aveva fatto Baselli, il mio amore. Te lo ricordi, il mio amore, Daniele Baselli. Io innamorato di Baselli. Che proprio quando è arrivato, poi Baselli è stato decisamente più di Ricci come stagioni al Toro, però è arrivato, ha fatto due mesi incredibili in cui oltre a giocare da Dio segnava tutte le partite, poi era un centrocampista e ha smesso di segnare tutte le partite, e quando c'erano delle prestazioni negative della squadra non era Baselli che ti poteva trascinare da solo tutta la squadra e cambiare il volto della squadra, e quando la squadra è andata in difficoltà ovviamente è andata in difficoltà anche Baselli, e poi da un certo momento in avanti ha iniziato a prendere critiche ingiustificate qualsiasi cosa facesse, cioè Baselli non corre, Baselli non contrasta, poi andare a vedere i dati, Baselli era sempre tra quelli che correvano di più, me lo ricordo perché scrivevo gli articoli ai tempi. Guardavo le statistiche, non contrasta, invece recuperava un sacco di palloni, per dire, sicuramente poteva migliorare, poteva fare di meglio, ma è stato preso di mira e sembrava che fosse sempre né carne né pesce, no? Un giocatore non abbastanza. E ho paura che si stia proiettando questa stessa cosa su Ricci, si stiano proiettando le stesse aspettative, perché è un centrocampista molto talentuoso, giovane, arrivato da giovane, che ha subito fatto bene, si è integrato bene l'anno scorso, ci ha messo 3 partite da gennaio a prendersi il posto da titolare.
Sì.
Però calma, nel senso, a me non sembra che giochi male Ricci.
Non so cosa
si aspetti la gente, non è Pirlo, ma è un ottimo giocatore.
Sì, esattamente come lo si poteva dire per Baselli, non è un leader magari anche carismatico da quel punto di vista, che quindi non emerge e non, magari non ha quel, adesso la sparo grossissima, quel cuore il Toro, sai, grintoso, ma è molto più tattico, mette molta testa all'interno della partita.
Certo.
In realtà, se vai a vederti a dati, Ricci è non dico il cuore pulsante, ma sicuramente buona parte del cervello del Toro passa dai piedi di Ricci, quindi anch'io non capisco le critiche, ma sicuramente sono passeggere, e soprattutto quando non si sa su chi sparare si spara un po'.
Ma sì, poi le critiche le prendono tutti, le prese Belotti l'anno dopo i 26 gol, perché non segnava più come l'anno prima, quindi.
Toro si nasce, non si diventa, ci dice che dopo 2 anni di Juric la squadra non ha l'atteggiamento e la mentalità corretta, e questa è la cosa più grave. Purtroppo mi trovo ad essere d'accordo, perché è vero che non ci sono i campioni, però molto spesso il Toro fa queste prestazioni di alto livello, come contro il Napoli, contro l'Atalanta, mi ricordo anche quella contro la Fiorentina, il 4-0 dell'anno scorso o di 2 anni fa.
Due anni fa,
grandi esplosioni, ma poi effettivamente non ha quella solidità mentale, quell'atteggiamento giusto di entrare in campo e volerle vincere tutte. Cioè, secondo me, anche contro il Genoa sono entrati in campo con la mentalità del vabbè, che comunque un pareggio, sai, virgolettato, che comunque un pareggio male non fa.
Sì,
effettivamente quello è un grande difetto della squadra di Juric, e non è il primo giorno, secondo me, che sottolineiamo questa cosa.
No, l'abbiamo detto più volte, e secondo me, anzi, in questo momento io sono il primo fan di questa teoria, nel senso che l'ho detto tante volte. Ora, forse questo non è il momento più adatto per fare questi ragionamenti, nel senso che comunque siamo in un buon periodo, siamo a 4 punti dall'Europa, abbiamo risistemato una stagione che dopo 2 mesi e mezzo sembrava tragica, e quindi la partita di Genova ha avuto delle problematiche, ma non è un risultato catastrofico, non è un momento catastrofico, ecco.
No, quindi assolutamente no.
Contestualizziamo anche, in questo momento è giusto dare fiducia ed è giusto
aspettare magari aspettare un salto di qualità.
Esatto, sia dal mercato che dai ragazzi in campo, nel senso che comunque, ripeto, ad oggi la stagione è stata raddrizzata e stiamo ancora giocando per qualcosa.
Esatto.
Poi, in generale, questo discorso dei... aspetta, se mi è andato via il nome, torinista Toro, si nasce, Toro non si diventa, è un discorso che ho condiviso più volte in questo ciclo e che condivido. Adesso non vorrei che passasse il concetto che in questo momento noi siamo delusi. Ecco, lo siamo stati a lungo, ma non è questo il momento.
Delusione no, siamo abbiamo la mentalità di tutti quanti i tifosi del Toro, ovvero che sto maledettissimo centesimo per far la lira da qualche parte si potrebbe anche cercare, se non dal mercato, magari da qualche azione reazione di Juric sul campo, perché sarebbe la svolta importante, sì, cioè vedere un po' più fuoco negli occhi, sai?
Il passetto in più, che io sarò contento, che non veramente quasi mai ho visto da che seguo il Toro, ma il passetto benedetto in più sarebbe proprio il fare lo step per, non dico vincere, ma affrontare nel modo giusto tutte queste partite, questo tipo di partite. Io vorrei vedere un Toro che va contro il Genoa per vincere e impone il suo gioco per vincere, così senso discorso dell'andata, così come con l'Udinese, così come col Verona, così come il Cagliari, che sono tutti punti persi. A me non interessa sul lungo, poi è chiaro che sul momento sono iper felice, ma che tu faccia l'ottima prestazione contro il Milan o che tu batta 3-0 il Napoli, io sul momento sono gasato, galvanizzato, però non mi è utile alla crescita della squadra, alla crescita del progetto, della società, se poi quando ospiti l'ultima in classifica non riesci a fare due azioni e non ti rimporta. E questo è il problema che io ho sempre visto nel Toro da che lo seguo.
Sì.
Lo step in più, secondo me, lo fai proprio come mentalità contro, sistemando l'atteggiamento in queste partite qua, non contro le big. Poi mi viene a dire, però abbiamo perso 19 derby su 20, non mi fa piacere, ovvio, ma se tu sistemi queste cose qui, puoi anche continuare a perdere il derby, stai tranquillo che a fine stagione non arrivi decimo, se altre 8-10 partite che devi affrontare nel modo giusto le affronti nel modo giusto.
Magari riuscendo ad affrontare nel modo giusto quel tipo di partite riesce ad arrivare anche a partite più importanti, non essendo discontinuo da matti o comunque non riuscendo a battere una big per 2 anni. Come è successo con Juric non ha battuto una big per un sacco di tempo, 2 anni forse esagerato, ma 1 anno e mezzo tutto. Poi sì, l'anno scorso sono arrivati gli exploit, che contro il Milan in Coppa Italia, contro la Lazio, quest'anno contro l'Atalanta e il Napoli, però effettivamente manca proprio quell'apporto anche motivazionale, io lo considererei. E prima di buttarmi sul calendario, che adesso abbiamo il Cagliari, vediamo un attimino di vedere l'avversario com'è, tu rinnoveresti il contratto a Juric perché Trivelino, mamma mia non so leggere, incredibile,
Trivelino, ma volevo vedere con chi gioca il Cagliari questa settimana.
Ah sì, giusto, perché noi saltiamo la partita, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, per via della Supercoppa italiana, che quest'anno ha una modalità diversa, si gioca con semifinale e finale e non con la partita secca che si era sempre giocata. Il Toro salta una partita e va a giocare contro il Cagliari. Ma tu rinnoveresti questo stramaledetto contratto a Juric o no? Risposta secca, non stiamoci qua a... Dai, tanto ne avremo modo di parlare.
Ma non c'è una risposta secca, lo sai anche tu e lo sa anche Tre Rivelino che ha fatto la domanda, perché in questo momento non lo sa neanche Juric, secondo
ma
me.
Ma infatti lo sto chiedendo a te, non a Juric.
No, ma nel senso che dipende, in questo momento è troppo aperta la stagione, dipende tutto da come va questa stagione.
Ok, sia quindi per mi stai noi, dicendo
per le nostre valutazioni Europa, che internamente.
Europa vuol dire rinnovo di Juric, non Europa vuol dire aprire un altro ciclo con qualcun altro, per te?
Non necessariamente, se tu ti giochi l'Europa fino all'ultimo concretamente e poi non ci arrivi perché ci arrivano squadre più forti, più attrezzate, per me si può proseguire con Juric, però per giocarti l'Europa concretamente fino all'ultimo significa che tu adesso tutto il girone di ritorno non stacchi la spina, cioè okay. Tu fai veramente un girone di ritorno, perché tanto è quello che devi fare per rimanere aggrappato lì, tu fai un girone di ritorno importante e te la giochi e dimostri l'atteggiamento giusto e poi dici sono arrivato a un punto dell'Europa, sono arrivato, bisogna pazienza. Per me si può rinnovare, perché comunque in questi tre anni delle cose buone Juri ce l'ha fatte, delle basi le ha gettate, ha rivalutato i giocatori, tutte le cose che sappiamo. E poi c'è un gruppo che gioca con lui da tre anni, si può proseguire il progetto. Se tu ricominci che adesso vai a Cagliari e non tiri e perdi, che poi, che ne so, c'hai Torino, non lo so, e fai 0-0 senza tirare in porta e via così e arrivi a 10 punti dall'Europa, no, nel senso penso che non ci siano più gli stimoli, ma penso che sarebbe lo stesso Juric, la stessa società a fare questo ragionamento. Non ci sono più gli stimoli, abbiamo fatto un ciclo, abbiamo messo a posto determinate cose, adesso basta, è inutile continuare a provare se di nuovo hai passato mezza stagione a non giocare.
Sì, anche perché poi adesso arriva il periodo più difficile per Juric, che da fine gennaio ad inizio marzo agli incubi, e in teoria il Toro arriva a questo con una buona posizione di classifica, con un buon punteggio, ad affrontare le prossime quattro partite, che sono quattro partite sulla carta da poterle vincere.
Ai, eccoci qua.
Sulla carta ti ho detto da poterle vincere
queste cose.
Io lo so che non vuoi più sentire, però... Cioè,
ti ho detto che non voglio sentire queste cose.
Non è che possiamo parlare del nulla, cioè bisogna effettivamente far vedere ai nostri cari...
Anche quella di Genova potevi vincere, hai fatto zero tiri, di grazia. Esatto. Pensiamo una settimana alla volta.
Pensiamo una settimana alla volta, però secondo me in un mese da oggi 16 gennaio, partita contro Lecce 16 febbraio, secondo me Juric si gioca questa stagione, si gioca la panchina e è la prossima. Questa è la prossima, se le gioca nelle prossime quattro, perché effettivamente, se come hai detto tu, come è successo nel primo anno, vai a perdere contro il Cagliari, in questo caso non sarebbe in casa ma fuori casa, ma poco cambia. E con la Salernitana ultima in classifica fai schifo, contro il Sassuolo magari strappi un pareggio brutto e non vinci manco contro il Lecce, ti dico ok, magari è meglio chiuderla qui, perché poi quelle le quattro successive sono decisamente di un altro livello, perché hai Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli una in fila all'altra, quindi devi in teoria arrivare con un bagaglio di punti anche importante per permetterti di non cadere nell'oblio, perché poi Lazio, Roma, Fiorentina, Napoli potrebbe anche essere che tu faccia pochi punti.
La Lazio tra l'altro è infrasettimanale, immagino, perché è il recupero di questa giornata qua.
Esattamente, sì, perché se si gioca il 16, non lo so, il 22 febbraio, te lo dico subito che giorno è, il 22, no, marzo, mannaggia voi. Sì, 22 è proprio giovedì, quindi il 22 febbraio sarà giovedì e se, sarà un recupero. Queste otto partite sono due blocchi completamente separati che parlano in due modi diversi, completamente, ma secondo me sono decisivi per questa e per la prossima stagione.
Sì.
Questo era giusto per dare un'idea. Arriviamo al momento più atteso della settimana con i fantastici pronostici, che questa volta sono veramente contento di dirvi che abbiamo sbagliato tutti, quindi non mi sento...
Avevi paura, eh?
Avevo sbagliato di nuovo, cioè, poteva veramente succedere di tutto. Vi faccio vedere i nostri pronostici della scorsa settimana. Erano stati Federico, aveva detto un 1-2, quindi abbastanza lontano dalla realtà,
piuttosto lontano.
Quello che ci è andato più vicino, guarda un po', è Nikhil Jha, che aveva detto 0-1, molto molto positivo, e non è arrivato il gol del Toro, manco un tiro in porta, quindi io ho fatto proprio così. Avevo addirittura io predetto un 2-1 per il Genoa, ma tanto meno, anche io ci sono andato super super lontano. La classifica resta invariata con Nick a 14 punti, Federico che prova ad inseguire a 10 e io che guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po' e poi vedremo se riuscirò a cambiare qualcosa. Partiamo da Torino-Cagliari, cioè da Cagliari-Torino, che non so se riusciremo a fare la puntata della prossima settimana, se ci saranno degli argomenti importanti tipo l'accessione di Buongiorno, magari
magari la faremo,
perché se il Milan offre 40 milioni voglio vederlo io, Cairo, dire di no. Comunque,
ma a gennaio sì, vogliono abbassarlo con Colombo. Oggi ho letto il commento di uno che ha scritto: ma non possiamo dargli gabbia, ma tanto noi raccattiamo tutto, noi siamo più scemi della classe, no? Buongiorno per gabbia, sì, volentieri. Sì,
ci avremmo scritto scemo sulla fronte.
No, ragazzi, i tifosi sono incredibili, i tifosi delle big sono una cosa fuori dal mondo,
sono una cosa completamente diversa. Vado io stavolta per primo con il pronostico e dico Cagliari-Torino 1-1.
Ma allora, ma hai fatto tutto il discorso che... no. No, io dico Cagliari-Torino 0-2.
Aspetta che me li devo scrivere, se no poi me li dimentico.
E sono finiti perché anche questa settimana non abbiamo pronostico di Nick.
Esatto, incredibile, siamo talmente impreparati. Allora, Federico ha detto 0-2.
0-2.
Io invece ho detto 1-1. Vedremo adesso Nick che cosa 0-2, ci... 0-2.
Al primo minuto, quando segnerà il Cagliari da metà campo, che avevo già perso.
Esattamente, no. E allora io lì potrò sperare di un gol del Toro per azzeccare almeno un risultato esatto, perché è veramente una situazione tristissima la mia in classifica. Direi che siamo giunti al termine anche di questa puntata numero 178 di TN Radio. Gli appuntamenti mancati, ragazzi, è un altro appuntamento mancato. Speriamo che si inverta prima o poi questa tendenza, non credo, ve lo dico, non credo. Ne approfitto per salutare tutti coloro che ci hanno seguito, che ci hanno commentato e ci hanno dato anche degli spunti. Elia, tre Rivelino, ti prego, io, dimmi poi come si legge, perché io non lo so. Toro si nasce e non si diventa. Ho capito, magari c'è un significato strano, non so. In ogni caso, saluto tutti quanti, saluto anche te, Fede, grazie mille.
Ciao Gualti, ciao a tutti, grazie a tutti e ci vediamo fra due settimane.
Sì,
potrebbe essere fra due settimane.
Se le vinci tutte quattro sei in zona Champions, esatto Elia, noi ci crediamo, io no perché ho detto che facciamo un pareggio contro il Cagliari, ma non importa. Vedremo se questo Toro di Juric ci farà il salto di qualità. Ciao, ciao a tutti quanti, buona serata, fate i bravi, ciao.